La bellezza di essere cristiani sta nel seguire il bel pastore. È una espressione tipica dell'Evangelista Giovanni qualificare Gesù come il pastore bello. Noi siamo abituati alla traduzione che ci presenta il buon pastore, perché così abbiamo sempre letto e così è scritto nelle traduzioni. L'aggettivo buono, però, richiama immediatamente la misericordia, la tenerezza, l'affettuosità, mentre nell'originale greco di Giovanni si adopera l'aggettivo kalos, che non è immediatamente legato a questo tema della misericordia o della bontà. Indica sì ciò che è bello, ma in questo caso non ha un valore estetico, bensì esemplare e ideale. Il bel pastore è il modello del pastore, è l'esempio migliore, è la copia da cui derivare ogni altra realizzazione. Cerchiamo allora insieme di riflettere sulla pagina di Giovanni 10, dove Gesù si presenta come il pastore, quello bello, per cogliere nella nostra concreta situazione di operatori della pastorale sanitaria la possibilità di intervenire in un momento che umanamente è brutto, quello della malattia e della sofferenza, portando la presenza bella del pastore Gesù. L'immagine del pastore è applicata a Gesù in forza di un substrato veterotestamentario molto importante. E soprattutto bisogna far riferimento a Ezechiele 34, dove il profeta a nome di Dio rimprovera i pastori umani. Il termine pastore indica nella Bibbia in genere colui che ha una responsabilità, un capo. Sono pastori i re, tutti gli amministratori, i sacerdoti, i giudici. I pastori umani, dice il profeta Ezechiele in esilio, sono stati dei disastri. Hanno rovinato il popolo, hanno disperso i greci. Quindi il Signore interviene dicendo: io stesso radunerò le mie pecore. Con Ezechiele matura una idea teologica nuova. Il pastore è Dio, perché i responsabili umani non sono stati capaci, hanno rovinato il popolo. Dio promette di intervenire personalmente per radunare il popolo disperso, guarire le pecore ferite e riportarle sui monti di Israele. Da questo momento, nella spiritualità di Israele, il riferimento al pastore è profondamente teologico. E noi abbiamo nella memoria l'inizio del Salmo 22. Il Signore è il mio pastore. È un'affermazione importante che sottolinea un contrasto. Dicendo il Signore è il mio pastore, intendo dire non altri. Non dipendo da altre autorità. Non attendo la salvezza, l'aiuto da altre forze. Con il Signore non mi manca nulla, non mi serve nient'altro. Dunque, quando Gesù si presenta come il pastore, compie una operazione teologica importantissima, perché dicendo di essere il pastore si presenta come Dio in persona. Presenta se stesso come l'intervento definitivo di Dio che nella storia raduna il gregge, lo guarisce e lo porta a casa. Quelle immagini che il profeta adattava storicamente al rientro da Babilonia, nella teologia cristiana assumono un significato molto più profondo, che riguarda tutti i popoli, tutte le persone e la dimensione dell'eternità. Radunare il gregge vuol dire formare il popolo di Dio. Guarirlo significa superare la condizione del peccato, della lontananza da Dio, e riportarlo a casa ha una dimensione escatologica di compimento finale della storia, con l'incontro pieno e definitivo con Dio. Nei sinottici, però, il riferimento al pastore, in particolare a Gesù, è estremamente limitato. Troviamo un riferimento in Matteo e Marco ad un versetto dell'Antico Testamento con cui si esprime la commozione di Gesù per il popolo che lo cerca. Quelle persone, infatti, gli sembrano pecore senza pastore. E allora Gesù si mise a insegnare loro molte cose. L'Evangelista presenta l'opera di Gesù come maestro che interviene in quanto pastore di un popolo disperso. Ancora Matteo e Marco mettono sulle labbra di Gesù nel cammino dal Cenacolo al Getsemani un versetto del profeta Zaccaria: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. È chiaro che il riferimento è a Gesù stesso ed è un versetto profetico che serve per interpretare la vicenda del dramma pasquale. Gesù come pastore viene percosso nella morte, i discepoli come pecore sono dispersi, ma vi precederò in Galilea. Non sarà l'ultima parola la morte, da risorto vi riconvocherò e radunerò definitivamente il gregge. Piccoli frammenti, così come nella scena del giudizio universale in Matteo 25 troviamo l'indicazione che il figlio dell'uomo, quando verrà e si siederà sul trono della sua gloria, separerà gli uni dagli altri come un pastore separa le pecore dalle capre. Luca parla dei pastori nell'episodio di Betlemme. Sono i pastori che vanno a vedere Gesù. E anche se nel nostro immaginario corrente presentiamo i pastori che portano regali, di fatto l'Evangelista non lo dice. Dice che i pastori ascoltano un messaggio, vanno a vedere, verificano che è proprio vero, che corrisponde a quello che hanno ascoltato, e dicono ad altri quello che hanno visto, spiegando che l'annuncio corrisponde alla realtà verificata. I pastori di Luca, nella scena della Natività, sono l'anticipo dei pastori della Chiesa, quelli di cui parla ad esempio la lettera agli Efesini al capitolo 4, maestri, dottori, predicatori, pastori. Nell'intento di Luca c'è proprio di mostrare come i pastori della Chiesa sono coloro che hanno ascoltato l'annuncio profetico, hanno verificato che Gesù corrisponde a quello e riferiscono ad altri la loro esperienza personale. Nella parabola della pecora smarrita, secondo Matteo, o perduta, secondo Luca, non si parla di pastore, ma di un uomo in modo generico, che ha 100 pecore, ne perde una e va a cercarla. Ed è soprattutto Luca che sottolinea come la missione di Gesù sia quella di cercare ciò che è perduto. Dobbiamo ricorrere però a dei testi teologici del Nuovo Testamento, dell'opera apostolica, per trovare dei riferimenti a Gesù come pastore. Nella lettera agli Ebrei, proprio nel finale, troviamo l'indicazione del pastore grande delle pecore che è ritornato dai morti. È un dato importante questo, perché il pastore è Gesù risorto. Non per niente la domenica del buon pastore è al centro del tempo di Pasqua. Quando pensiamo al pastore che è Gesù, non dobbiamo immediatamente pensare al Gesù terreno, ma al Cristo glorioso nella risurrezione. Diventa pastore che raduna il gregge, lo guarisce e lo porta a casa nella risurrezione. C'è un'antica sequenza pasquale di Adamo di San Vittore, teologo parigino dell'undicesimo secolo, il quale dice: restaurator humani generis resurrexit libera binferis, ovem suam reportan sumeris ad superna. È risorto libero dai morti il restauratore del genere umano, portando sulle sue spalle fino alle regioni celesti la sua pecora. È il Cristo risorto che, salendo al cielo, porta con sé l'umanità redenta. Questo è il buon pastore, questo è il bel pastore, come lo presenta Giovanni. Pietro, nella sua prima lettera, parla di Gesù risorto come del pastore e vescovo delle vostre anime. Il termine episcopos è un termine che per noi è diventato tecnico per indicare un grado dell'ordine sacro, ma nella lingua greca indicava il sorvegliante, colui che guarda dall'alto, ed è un termine tipicamente applicato ai pastori, ai guardiani delle pecore, quelli che fanno la guardia al bestiame per proteggerlo, per difenderlo. È Cristo, pastore e vescovo delle nostre anime. È Lui che ci tiene d'occhio, ci guida in quanto risorto. La novità del discorso giovanneo sta nel fatto di mettere direttamente in bocca a Gesù la affermazione: io sono il bel pastore. La qualifica di bello è tipica di Giovanni ed è unita in quel contesto letterario all'altra immagine: io sono la porta delle pecore. Un'unica grande immagine pastorale viene sviluppata con queste due affermazioni teologiche. Quando nel Vangelo secondo Giovanni Gesù dice "io sono", fa di più che una semplice metafora o un paragone. Rivela di essere Dio. Io sono è il nome divino. Io sono la porta rivela come il Logos fatto carne, l'uomo Gesù, sia la porta indispensabile per entrare in comunione con Dio. Rivela di essere il rivelatore, di essere il passaggio necessario. Bisogna passare attraverso di Lui. Questo è un elemento importante, decisivo nella teologia giovannea e per la nostra fede. Gesù è la porta. Non arriviamo a Dio se non passando attraverso Gesù. Ma quel passare attraverso non è semplicemente una mediazione come quella di una porta, ma è il coinvolgimento personale. Difatti, dall'immagine della porta si passa all'immagine del pastore. Io sono il pastore, quello bello, cioè quello esemplare. Io sono il pastore ideale. Io sono Dio che come pastore è intervenuto nella storia e quello che io compio con la mia vita è il modello indispensabile per la vostra salvezza. Passare attraverso la porta che è Gesù significa seguire l'esempio del pastore. Lui è il bello e noi siamo i suoi imitatori, siamo i suoi continuatori. Passare attraverso di lui vuol dire continuare la sua opera, compiere la sua opera, camminare come Cristo ha camminato. Letteralmente dice così la prima lettera di Giovanni. Quando nell'ultima cena, dopo aver lavato i piedi ai suoi discepoli, Gesù dice: vi ho dato l'esempio, perché come ho fatto io, così facciate anche voi. Sapete che Giovanni non racconta l'istituzione dell'Eucaristia, ma nei discorsi della cena introduce questo gesto simbolico della lavanda dei piedi. E il comando che ne viene è molto simile a quello che nelle altre tradizioni evangeliche viene detto per l'Eucaristia: fate questo in memoria di me, fate come ho fatto io. Vi ho lasciato l'ipodeigma, noi diremo paradigma. Questo è il concetto di bellezza. È l'ideale, il meglio che ci possa essere. Ma Gesù non offre semplicemente l'esempio. L'opera della redenzione sta nel rendere capaci di compiere le sue opere. Il semplice esempio non basta. Provate a immaginare un cantore che esegue una melodia in modo splendido. Vi ha fatto vedere come si canta, coraggio, fatelo anche voi. Immaginate un pittore che prende una matita e con pochi tratti fa un ritratto splendido. Ti ho fatto vedere come si fa, tieni la matita, fallo tu. O un acrobata che fa salti spettacolari con una armonia meravigliosa. Ti spiega come si fa, guarda, basta puntare le mani così, si alzano i piedi, si gira. Facile, no? Fatelo anche voi. Guardate che amare come ha amato Gesù è più difficile che cantare un'aria lirica, che dipingere un quadro o che fare un salto mortale. Gesù ci ha dato l'esempio, ma non basta. Se ci avesse solo fatto vedere che cosa si deve fare, noi potremmo rimanere ammirati della sua abilità, fargli l'applauso, ma dire: noi invece non possiamo, noi non siamo capaci. Spesso la reazione è questa: di fronte a Gesù come esempio noi ci sentiamo estremamente limitati, e abbiamo ragione. Facendo conto sulle nostre forze ci accorgiamo che è impossibile per noi. Ma l'opera del pastore non consiste nel farci vedere che cosa bisogna fare, ma nel renderci capaci di fare quello che ha fatto lui. Il dono dello Spirito è proprio questa abilitazione. Il pastore bello è colui che rende bella la nostra vita. Non è semplicemente un insegnante che dall'esterno dà delle regole, ma è una potenza vitale che dall'interno ci abilita a essere come lui. E questo poi lo chiede, ci dà la grazia di camminare come lui camminò e ci chiede di farlo. Pensate alla scena finale del quarto Vangelo, quando sulle sponde del lago di Tiberiade Gesù chiede per 3 volte a Simone: mi ami? E lui per 3 volte insiste dicendo: sì, ti voglio bene. Gesù per 3 volte adopera l'immagine del pastore, anche se variano i verbi e i complementi oggetti, la sostanza è sempre la stessa. Pasci le mie pecore, pascola i miei agnelli, cioè prenditi cura dei miei piccoli, delle mie pecore. Spesso leggiamo questo testo come se fosse un affidamento di autorità e di potere a Pietro. In realtà è una richiesta di impegno d'amore, è un primato di amore e di servizio. Se è vero che ami me, cura loro. L'amore per il Cristo si manifesta nel pascere le pecore di Cristo. Ritorna nel finale questo impegno che viene dato a Simone come persona corporativa della Chiesa. A tutta la comunità è affidato questo compito di continuare l'opera del Cristo come pastore esemplare. E il pascere è una metafora del curare, non tanto in senso terapeutico, quanto in senso di affetto, di prendersi a cuore, curare la persona, avere cura del fratello. Passiamo in rassegna i vari personaggi e le loro azioni caratteristiche che l'Evangelista Giovanni presenta nel testo del discorso del pastore. Mi accontento di presentare i verbi, cioè le azioni che vengono attribuite al Cristo, proprio per poter avere sotto gli occhi il suo operato esemplare di pastore. Anzitutto si dice che conduce fuori le pecore. È un'azione importante di liberazione. Conduce fuori dal recinto, ma intende dire porta fuori da una prigione, da un ambiente di morte. È una scena di Esodo. Il pastore fa compiere il passaggio decisivo della Pasqua. Tira fuori le pecore, è l'immagine della liberazione dal mondo dei morti, dagli inferi. Il Cristo risorto fa uscire i morti dal mondo dei morti e li conduce alla vita, ai pascoli eterni. Colui che conduce fuori guida e cammina davanti a loro. È la guida, è il modello, è colui che sa la strada, è l'occhio della carovana, apre il cammino e tutti i discepoli vanno dietro. Lui va davanti perché è la strada. Un altro ambito di verbi dice una relazione di conoscenza. Il bel pastore chiama per nome ciascuna delle pecore. Le conosce. Il verbo conoscere nel linguaggio biblico indica una relazione di affetto, una conoscenza che è frutto di amore, che è il risultato dell'amore. Si conosce meglio se si ama. L'autentica conoscenza è il risultato dell'amore. Amando si conosce. Non è vero che più si conosce una persona, più la si ama. Più la si ama, invece, e più la si conosce. Se c'è una apertura di affetto, di disponibilità, c'è una conoscenza. E la relazione del bel pastore è soprattutto incentrata su questo aspetto della conoscenza, che chiama per nome una persona amata. Potete fare le applicazioni al vostro ambito di servizio, ed è una dimensione fondamentale la conoscenza della persona come relazione di empatia, di affetto. Non si tratta semplicemente di dare dei servizi, ma di entrare in relazione di affetto con una persona, di creare dei legami umani. La visita del medico, intesa come una presenza furtiva, veloce, non legante con l'affetto, è un aspetto da superare. L'accompagnamento della persona, tanto più del malato o dell'anziano, implica questa relazione di affetto e di conoscenza per la valorizzazione dell'altro. Ecco perché il vertice delle azioni del bel pastore sta nel deporre la vita a loro favore. Preferisco tradurre con il verbo deporre piuttosto che dare, perché in greco adopera l'Evangelista Giovanni il verbo tizemi, non didomi. Dare la vita viene usato in un'altra accezione. Qui c'è proprio l'immagine del deporre, del mettere giù. È come quando durante la cena Gesù si alzò, depose il vestito, si cinse il grembiule e si inginocchiò a servire. Quel deporre la veste è un elemento simbolico. Era un elemento importante nell'antica liturgia battesimale, deporre i vestiti vecchi per rivestire l'abito bianco. Ti sei rivestito di Cristo, sei diventato nuova creatura, ma per poter rivestire Cristo devi deporre l'uomo vecchio. Pensate alla scena simbolica del giovane Francesco che davanti al vescovo e al padre terreno si spoglia, depone il vestito, resta nudo. È la scena del suo battesimo. Inizia la vita nuova. In quella condizione, avendo deposto tutto ciò che era, inizia a essere un uomo nuovo. Deporre la vita a favore delle pecore è il compito bello del pastore. E allora, applicato a noi, diventa il superare la nostra vita, la nostra mentalità, il nostro modo di vedere. Il servizio dell'altro è il superamento del nostro interesse. Deporre quello che noi siamo a favore dell'altro è un'azione grandiosa, è la bellezza del pastore ed è impossibile quasi per le nostre forze. Ecco perché Gesù dice di avere il potere di deporre la vita e di prenderla di nuovo. Capiamo che ha il potere di riprenderla perché è Dio, ma il potere di deporre la propria vita è ugualmente divino. Solo Dio è capace di annientarsi, di diventare davvero servo. Ed è il mistero della bellezza di Dio che si svuota per riempire noi. In questo modo dà la vita eterna. Ha deposto la sua per dare a noi la vita eterna. Il concetto di eterno non deve essere semplicemente ridotto ad una lunghezza, a una durata infinita. Eterno è la pienezza di tutto ciò che è bello, di tutti gli aggettivi positivi che potete dare alla vita. La vita eterna è la pienezza dell'esistenza. E il deporre la propria vita da parte del pastore bello comporta il regalo a noi di una vita piena. Dice di avere altre pecore, non solo quelle di Israele, ma tutta l'umanità, ed è venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Il bel pastore vive perché gli altri vivano in abbondanza. Ma questa esperienza del pastore Gesù si radica nella sua relazione con il Padre. L'altro personaggio protagonista del discorso del pastore è proprio Dio Padre, che conosce Gesù come Gesù conosce il Padre. C'è questa relazione di conoscenza vicendevole. È la relazione di amore che lega la Trinità. Proprio perché Gesù conosce il Padre ed è conosciuto dal Padre, è in grado di conoscere le pecore, cioè l'umanità, ciascuno di noi. Questa relazione di conoscenza con il Padre è la fonte di ogni legame di affetto con le altre persone. Non è possibile un autentico affetto umano se non c'è questa esperienza dell'affetto divino. Il Padre ama Gesù perché depone la propria vita. In questo modo viene detto che il gesto di deporre la vita è l'atteggiamento fondamentale del Figlio. Questo è il comando che il Padre ha dato al Figlio: deporre la propria vita. In molte icone già il bambino porta in mano un rotolo. È il mandato, il comandamento che il Padre gli ha affidato, che consiste nel deporre la propria vita. Questa è la bellezza del pastore, che ha accolto il progetto del Padre e lo ha fatto liberamente suo e lo realizza pienamente. Il Padre ha dato le pecore al Figlio, le ha affidate a Lui. E il vertice teologico di questo discorso è in una rivelazione di legame intimo e pieno. Io e il Padre siamo una cosa sola. Da questa unione profonda deriva la bellezza del pastore. Le pecore sono la nostra figura, sono gli uomini, le donne, le persone umane in relazione con il pastore, quello bello. Che cosa fanno? Ascoltano la sua voce, lo conoscono e lo seguono. E questo è l'effetto della bellezza ideale del pastore. Noi ne ascoltiamo la voce, lo conosciamo, cioè entriamo in una relazione di affetto che ci lega profondamente a Lui, catturati dalla sua bellezza, e lo seguiamo, compiamo la sua opera. Non seguono gli estranei, non ascoltano la voce degli estranei, ma seguendo il Cristo sono salvate, entrano, escono, trovano pascolo, trovano nutrimento, entrano in comunione con Dio, escono dalla prigione del proprio io, dalla chiusura del proprio interesse, e trovano pascolo, nutrimento, realizzazione. Non andranno mai perdute, perché sono nella mano del Padre e nella mano di Gesù, perché sono in stretto legame con Lui. Il contrasto forte è fatto con gli altri. Quelli che non passano attraverso Gesù sono ladri e briganti. Chi non passa attraverso Gesù, chi non è una cosa sola con Lui, cioè con la sua mentalità, con il suo stile, è come un ladro che viene per rubare, uccidere e distruggere. L'alternativa è tragica. Anche facendo delle opere buone si può essere ladri, nel senso che si desidera prendere qualcosa per sé. Il ladro non passa dalla porta, scavalca da un'altra parte e ha il proprio interesse, prende qualcosa per sé. La differenza fondamentale con il pastore bello è che la bellezza depone la propria vita e l'atteggiamento brutto del ladro è quello di prendere ciò che hanno gli altri. Quando cerchiamo noi stessi, anche la nostra soddisfazione, la nostra gratificazione, quando abbiamo realizzato i nostri progetti e siamo soddisfatti per aver fatto quel che ci piaceva, rischiamo di avere l'atteggiamento del ladro, che usa l'altro per prendere qualche cosa. E questo è l'aspetto della bruttezza, è il contrasto con il Cristo. Rispetto al pastore bello c'è il mercenario, che non ruba, ma lavora perché è pagato, gli interessa lo stipendio, e quando vede il problema, il lupo, abbandona le pecore e fugge. Contrario a Cristo è anche il lupo, ma simile al ladro, che rapisce e disperde. Il mercenario è colui che pensa al proprio utile, che fa quel lavoro buono, utile, ma per il proprio interesse. Ciò che pensa è lo stipendio. Il mercenario è colui a cui non importano le pecore, non ha cura, non gli stanno a cuore, le usa semplicemente. Nel finale del capitolo 10 Gesù dice di avere fatto molte opere belle. Tutta la sua vita è un'opera bella. Per quale di queste volete lapidarmi? Dice ai giudei. La bellezza di Gesù, se non trova accoglienza, diventa antipatia, produce un effetto negativo. Noi che siamo sue pecore, invece, abbiamo colto questa bellezza affascinante del pastore e abbiamo accolto il suo spirito che ci rende capaci di vivere come lui ha vissuto. Vogliamo fare nostro quello stile bello di Gesù, deporre la propria vita. E vogliamo imparare a riconoscere questa bellezza presente nella nostra esperienza cristiana, al di là dell'estetica superficiale del mondo. Ho trovato nella esortazione apostolica Christus Vivit di Papa Francesco, al numero 183, una bella serie di esempi sulla bellezza che il mondo non riconosce. È un testo con cui il Papa si rivolge ai giovani dicendo loro: non permettete che usino la vostra giovinezza per favorire una vita superficiale che confonde la bellezza con l'apparenza. Sappiate invece scoprire che c'è una bellezza nel lavoratore che torna a casa sporco e in disordine, ma con la gioia di avere guadagnato il pane per i suoi figli. C'è una bellezza straordinaria nella comunione della famiglia, riunita intorno alla tavola e nel pane condiviso con generosità, anche se la mensa è molto povera. C'è una bellezza nella moglie spettinata e un po' anziana che continua a prendersi cura del marito malato al di là delle proprie forze e della propria salute. Malgrado sia lontana la primavera del corteggiamento, c'è una bellezza nella fedeltà delle coppie che si amano nell'autunno della vita e in quei vecchietti che camminano tenendosi per mano. C'è una bellezza che va al di là dell'apparenza o dell'estetica. Questa bellezza si realizza nel servizio disinteressato per la comunità, nel lavoro generoso per la felicità della famiglia, nell'impegno gratuito per ripristinare l'amicizia sociale. È questa bellezza che noi possiamo vedere al letto degli ammalati, nelle nostre corsie d'ospedale, nelle condizioni dolorose, nel momento che umanamente è brutto della malattia e della sofferenza. La bellezza del prendersi cura. Gesù si presenta come il divino straniero samaritano che si prese cura dell'uomo ferito e affida all'albergatore, che è la Chiesa, quell'uomo, dicendo: abbi cura di lui fino al mio ritorno. Quel avere cura dell'altro deponendo la propria vita è la bellezza del pastore. E il paradosso finale è quello dell'Apocalisse, che presenta l'agnello immolato come il pastore. L'autentico pastore che pascola e che guida le sorgenti della vita è l'agnello immolato, il debole, il povero, l'ucciso. È paradossale. Che opera ha compiuto? Si è lasciato sgozzare come un agnello. Eppure quella è l'opera dell'autentico pastore. È quella debolezza che salva. È il dono generoso della vita, è la vita donata che trasforma l'umanità ed è la bellezza che ci ha conquistato, ci affascina e siamo estremamente grati al Signore di averci fatto partecipe di questa sua capacità bella di donare la vita. Grazie.